Io ho tre domande.
Addirittura, bene. Stasera mi sento onorato.
Vai. Magari hai aiuta.
Sì. Sì, ma io ho già chiesto, quindi bene. Certamente, il guaio è che più grosso è che non si presenta come un attacco intenzionale, frontale, ma subdolo, cioè indiretto, come dire, sotto traccia o in flebo, che evidentemente è molto più invasivo e devastante di... Ed infatti il fenomeno dell'agnosticismo, diciamo, pratico, diffuso, non tanto quello di chi ne è consapevole, ma di chi non ne è consapevole, però vive in modo agnostico, è quello di massa oggi, è un atteggiamento di massa, proprio perché indotto da, come dire, da cause che hanno una potenza pervasiva, invasiva, molto più grande, o meglio molto più efficace, anche se camuffata, o forse proprio perché camuffata, di quello che furono invece gli attacchi frontali, diciamo, espliciti, intenzionali, che si proponevano e dichiaravano di proporsi di sterminare o di abolire questa specie di vergogna dell'umanità. Senz'altro, questo non l'ho detto perché non ne ho parlato, perché appunto mi riferivo alle cose di carattere programmaticamente tali, cioè intenzionali e dirette, che sono state proprie dell'Ottocento in modo teorico e della prima metà del Novecento, diciamo, in modo pratico.
Una prima cosa, no, su questo dell'illusione, no? è vero che diciamo il sole è soggetto, per cui il fatto che spontaneamente, naturalmente, cresce il senso religioso o nelle masse, nella gran parte dell'umanità, che storicamente è venuto questo, è un indizio tutto sommato debole rispetto al fatto che è naturale che l'uomo abbia dei bisogni. Una seconda cosa che volevo chiedere era questo, no? Si è parlato appunto, si ricollegava al discorso dell'attacco frontale, però il socialismo reale è qualcosa che è collato per una motivazione economica, non per una motivazione teoretica, e tutto sommato fa parte della storia naturale della gran parte delle ideologie e dei sistemi politici che hanno una nascita, una vita e una morte. Per cui, cioè, non mi sembra anche questo un indizio forte, no, del fatto che il senso religioso tutto sommato ha una maggiore validità perché è sopravvissuto a questi attacchi frontali e a questi sistemi. L'altra cosa che mi chiedevo, no, era un po' collegata alla domanda, no, cioè appunto l'agnosticismo non è in fondo più ateo della divinità di Teatro, perché in fondo la parola ateo non significa appunto solo Dio, ma significa senza Dio. E in fondo anche i sistemi dichiaratamente atei, senza un affismo, sono nati a partire da una riflessione agnostica, cioè non c'è una dimostrazione di affismo dell'inesistenza di Dio, ma c'è una critica, no, alla religione, no, come sistema capace, no, di dare risposte effettive, no, ai bisogni umani. In particolare lui di fatto, Marco si fa Epicuro, e Epicuro non era ateo, ma era agnostico. Quindi secondo me l'agnosticismo alla fin fine è la vera essenza dell'ateismo, perché appunto l'ateismo è il fare a meno di Dio perché non ne abbiamo bisogno, fondamentalmente. La quarta caratteristica era su quello che vi ho detto sui piedi, no? Nel senso che per me è una questione molto linguistica, no? In italiano cristianesimo e umanesimo non sono degli ismi, in francese la desinenza è la stessa. Però termini come socialismo e come comunismo, che sono degenerati nella loro storia, soprattutto nell'accezione in cui che storicamente erano assurdi. Io penso alla teoria di Marx, sono della secolarizzazione di concetti biblici, perché il socialismo era definito da Marx come l'aria di ognuno secondo i suoi meriti, che alla fine è una secolarizzazione della giustizia nell'Antico Testamento. E il comunismo è definito da Marx l'aria di ognuno secondo i suoi bisogni, che in fondo è una secolarizzazione di quella che nella Bibbia è presentata la premura di Dio nei confronti dei bisogni di ciascun uomo. In fondo l'entità, se così si può dire, di Marx è quella di aver pensato una misericordia e una giustizia senza il suo soggetto. Questa è
ti riferisci a me?
No, la voglio comunicare.
No, no, no.
Dopo tu dici anche noi comunque.
Qui siamo a scuola, grazie a Dio. Di pure.
Aggiungo una sorta di riflessione o di domanda più o meno, ma mi ha anticipato e anzi in maniera molto positiva già Guido, perché appunto credo anche che è vero che sono stati sistemi totalitari che hanno negato anche con la forza l'esistenza di Dio e anche in maniera come posso dire, come dicevi te, sostituendosi alla idea di Dio, ma è anche tanto vero che però pochi anni prima probabilmente il cristianesimo ha fatto la stessa cosa. Allora non so se
la cosa quale?
Sì, insomma, è nel senso che poteva essere considerato un sistema totalitario alla rovescia, nel senso che spesso e volentieri io veniva fatto credere a tutti senza acriticamente, esatto. Non so se l'illuminismo ha fatto una risposta anni e anni di credenza di questo genere. Quindi questo lo chiederei te, così come non so, per esempio, così come dicevi che c'erano gli scienziati che si occupavano di cose non di loro competenza, però nella storia è stato anche vero l'opposto, cioè è stato anche vero che uomini di religione si sono occupati di cose di non di loro competenza e magari sbagliare clamorosamente.
Non c'è alcun dubbio.
Nel senso che la cosa è stata reciproca, non so bene questo che segno come leggerlo. Questa è una cosa. L'altra cosa è più complicata, poi tu vedi forse se si può rispondere oppure no. Perché mi facevo a qualche storia di mitologia, no? Dell'antica Grecia. Adesso si può fare diversi esempi, ce n'avevo uno in mente che era quello di come era stato descritto l'inverno, no? Poi non credo che mi interessi, forse mai lo dico dopo il racconto, ma in ogni caso per dare una dimostrazione del fatto che c'era un cambiamento di stagioni e c'era in un inverno la terra non era fruttifera, non portava frutto, si è scritto una sorta di racconto a giustificazione di questo. E poi ovviamente si è capito che le cose funzionavano in un altro modo, cioè razionalmente quello poteva essere un errore di quel tipo di religione, se religione non so cosa si può chiamare.
Quale racconto ti riferisci?
Mi riferisco a un racconto di Ade che prende per moglie una certa Persefone, la porta agli inferi, e questa poi dopo da Deo viene liberata. La sua mamma era la dea della terra, della fertilità della terra, e per il dolore non dava fertilità alla terra, e quindi la terra era arida. E quindi Deo la richiede al fratello, la ritira tutta l'Inferi e la riporta alla madre, e così la terra torna di nuovo a germogliare. Poi il racconto dice che ci sono tre chicchi nella grano che Ade regala questa ragazza, la quale le mangia, si lega al mondo dei morti e ogni tre mesi dovrà tornare con lui giù negli Inferi, no? Quindi adesso e poi in primavera ritorna dalla propria madre.
sarebbe quando il sacerdote fa diventare transustanziazione, quando il sacerdote fa diventare il pane corpo di Cristo. Allora, visto che probabilmente dal punto di vista chimico o dal punto di vista fisico la sostanza rimane quella che è, la ragione in questo caso cosa può dire su questa cosa? Cioè, che ragione irragionevole si può avere? Ovviamente non fermandosi solamente alla dimostrazione scientifica, perché probabilmente scientificamente dimostrando, cioè, quello era pane e quello rimane pane, o no? Però ci deve essere qualcos'altro, perché sennò razionalmente la cosa non regge. Allora, si potrebbe dire la stessa cosa che si fa per la micologia anche su cose di questo genere, per esempio. Ultima cosa, mi devi spiegare che cosa vuol dire l'homo sapiens che si identifica con la sua stessa identità, che è la detto la volta scorsa. Identifica con la sua stessa identità.
Non lo sa pensare, non lo sa, ma non lo sa pensare, non lo fa sapere.
Non mi ricordo di aver detto questa frase. Non mi ricordo di aver detto questa frase. Ho detto che non è un caso che si dica sapiens sapiens invece che solo sapiens.
Ma si dispiega la stessa identità,
vuol dire che è capace di pensare, di sapere, quindi di pensare su se stesso, cosa che nessun altro.
Gli animali non si identificano con la loro identità.
Non sono capaci di sapere di sapere.
No, questo l'ho capito.
Ma la frase identificarsi, cioè, come hai detto te?
No, no, l'hai detto
con la propria identità. Non dire.
Identifica con la sua stessa identità. Allora mi chiedevo, cos'è che non si identifica con la sua stessa identità? Vabbè, dai,
mi sono sicuramente espresso in modo molto improprio o confuso, se ho detto così, ma volevo dire che è capace di essere consapevole della sua identità, cosa che non è propria di chi non abbia il pensiero, perché Homo sapiens nel senso di un mammifero evoluto che è in grado di compiere certe azioni per la propria sopravvivenza, per esempio, cioè che sa come si deve fare per, questo è proprio di tutti i mammiferi, non è un caso che infatti si dica diversamente. Comunque, al di là del modo di esprimermi, era il senso di sapiens sapiens che volevo evidenziare. Bene, poi
basta?
Va bene, di Giorgio. Di Giorgio.
Che andava in Olanda o in altri stati per poter
Sì, ma questo è un discorso, dobbiamo cominciare da questo, comincio volentieri da questo. Questo è un discorso diverso. Se vogliamo fare il discorso della storia e delle vergogne storiche che ci sono all'interno della storia del cristianesimo, potremmo starci sopra parecchie lezioni, parecchie ore, e in ogni caso compito della teologia, appunto, come dice il nome, non è certo fare la difesa della Chiesa, né tantomeno delle sue vergognose o più vergognose manifestazioni. Se vogliamo discorrere di questo, beh, allora cambiamo, diciamo, argomento, non facciamo teologia, facciamo storia, e sul piano della storia, ahimè, la storia ce n'è per tutti, voglio dire, si è detto che è un ottimo maestro ma ha dei pessimi scolari, e questo è drammaticamente vero per tutti, nessuno escluso, e quindi non c'è alcun dubbio, anche per esempio facilmente mostrabile, come molto spesso le cause, diciamo, immediate, concrete di una posizione agnostica o atea o antiteista, che dire si voglia, sono proprio delle posizioni non contro Dio ma contro le istituzioni religiose che si sono conosciute e di cui si sono conosciute i misfatti, o di cui si sono subite le angherie o le cose, diciamo, distorte che sono state compiute magari in nome di Dio. Classico esempio sono le crociate, che intenzionalmente, esplicitamente, sono state bandite da un famoso predicatore dell'epoca con lo slogan "Dio lo vuole", ma ripeto, non c'è bisogno di risalire alle crociate, si può restare anche più vicini a noi per vedere quali mostruosità, ecco, si possono compiere in nome di Dio o da parte delle istituzioni religiose, non soltanto quella cristiana naturalmente, ma anche quella cristiana. E su questo punto il discorso si farebbe molto lungo, talmente lungo che non finiremmo certo con i tempi che abbiamo, ma non è nell'ambito, grazie a Dio, della teologia, proprio perché si tratta di cose, mentre la teologia ha a che fare con l'intelligenza e con l'uso dell'intelligenza, queste sono cose irrazionali e arrazionali, e quindi che vanno contro all'intelligenza, e alle, diciamo, capacità dell'intelligenza, e che non derivano certo dall'uso dell'intelligenza. In ogni caso, ripeto, su questo terreno mi trovereste più arrabbiato o schierato di voi o di chiunque altro, precisamente per il fatto di essere, personalmente interpellato, coinvolto, appunto perché come credente, perché chiunque agisca in questo modo poi non solo allontana da Dio, non soltanto dalla istituzione, ma da Dio stesso, purtroppo, e questo è indubbiamente, diciamo, la colpa più caratteristica di quelli che dicono di essere credenti, che appunto perché dicono di essere credenti sono colpevoli di tutto ciò che fanno o hanno fatto a discapito della loro o in contrasto con la loro cosiddetta professione di fede. Se c'è una colpa tipica del credente o del sedicente credente, è proprio quello che riguarda i danni che egli fa come tale, perché tutti gli altri danni che fa come uomo o come persona umana è uguale agli altri, è una persona umana come tutte le altre, no? Invece le cose che si fanno in nome e per conto di una istituzione religiosa o sedicente tale, chiaramente fa fare una pessima figura non solo all'istituzione, ma quel che è peggio è che danneggia gravemente e talvolta in modo massiccio la stessa possibilità di andare alla ricerca di questa destinazione sovrumana o sovrannaturale dell'uomo e della persona umana come tale, precisamente perché ostacolato da questi molto frequente che le stesse forme di professione di non fede o di ateismo, di antiteismo, di agnosticismo siano nate da esperienze invece che da elaborazioni intellettuali, e che la elaborazione intellettuale sia stata la giustificazione teoretica, intellettuale, della ribellione a esperienze drammatiche o negative fatte. Questo è un fenomeno molto naturale e molto logico. Del resto vale non soltanto per l'ateismo, ma anche per tutti gli altri fenomeni storici. Molto spesso i fenomeni storici conclamati in un certo modo sono poi in realtà causati da altro, e la conclamazione è la giustificazione di qualcosa che ci sta dietro, che c'è stato dietro, e che ha poi generato anche una risposta e una giustificazione intellettuale. Probabilmente questo è stato successo anche per lo stesso Marx, e per altri, per lo stesso Nietzsche, probabilissimamente, ma anche per lo stesso Lutero, la cosiddetta protesta protestante, poi si è chiamata così, e che ha assunto delle motivazioni e delle dichiarazioni esplicitamente religiose, e quindi ha elaborato una sua giustificazione teoretica, era nata da problemi stoici di tipo molto più terra a terra, molto più pratici o terra a terra di quanto non fossero invece le giustificazioni teoretiche e religiose date, senza voler dire con questo che queste giustificazioni fossero false. Certamente erano intenzionalmente volute e convinte, ma psicanalizzandole, tra virgolette, cioè facendone uno studio storico, non è difficile accorgersi che poi si rifanno a dei fenomeni, dei fatti di ben altro genere che non l'interpretazione della scrittura o cose di questo genere, come poi si è teorizzato. Dunque, su questo punto non si può difendere l'indifendibile, ma noi non abbiamo qui il compito di fare la difesa di nessuno, men che meno di ciò che è indifendibile e ingiustificabile, anzi, casomai un ruolo della teologia come coscienza critica e autocritica delle manifestazioni religiose, della prassi religiosa, ha proprio il compito di prevenire o denunciare o smascherare certe forme di fanatismo religioso o di distorsioni e di malefatte, misfatti in nome di Dio, che assolutamente non hanno niente a che fare con Dio e che sono opera esclusivamente degli uomini e della loro cattiveria o della loro malafede, in certi casi, e in certi altri dei loro interessi più o meno consapevoli o malcelati. Lasciamo da parte questo discorso perché non è il nostro percorso, e su questo, ripeto, potremmo fare lunghe lezioni di storia e, come tutte le cose storiche, dovremmo poi vederne le cause storiche e gli effetti storici, che sono un'altra cosa da quello che invece avrebbe potuto essere e che è invece il compito della, il contributo specifico dell'intelligenza al servizio della sedicente professione di fede. Ma invece le altre cose, dunque, è vero che il sistema tolemaico si è rilevato, cioè quello della, del sole che gira intorno alla Terra, si è rivelato un'illusione ottica, ma come tale è stato a suo tempo descritto e come tale è stato a suo tempo archiviato. Non così si può dire della religiosità come dimensione umana. Sono due cose incomparabili l'una con l'altra, di due paia di maniche, e quindi non si può metterle sullo stesso piano per argomentare. Il crollo del sistema socialista cosiddetto reale o realizzato per motivi economici si riferisce indubbiamente, è indubbiamente vero, si è riferito al sistema economico collettivista. Noi ci riferivamo nel nostro discorso invece alla ideologia antireligiosa, che non è un prodotto del sistema economico collettivista, invece di una forma di pensiero che ha le sue radici e le sue matrici appunto in un pensiero filosofico preciso, che è quello della sinistra, della cosiddetta sinistra hegeliana, dei discepoli di Hegel, cosiddetti materialisti. Quindi anche qui vero che l'implosione del sistema collettivista è avvenuta per motivi economici, perché si tratta di un sistema economico, ma non la stessa cosa si può dire del fatto che sia imploso, è andato in fumo il progetto di sterminare, di sradicare la religiosità come superstizione. È vero che l'agnosticismo è il vero ateismo nel senso etimologico del termine, perché la parola ateo non significa anti Dio, ma senza Dio. E però si è abituati a chiamare con questi due nomi due fasi diverse della storia del pensiero a proposito della religione o della filosofia della religione. Si chiama col nome di ateismo il periodo della negazione esplicita, e si chiama invece col termine agnosticismo, il periodo del pensiero che non si interessa più alla negazione esplicita, ma semplicemente alla liquidazione, alla archiviazione, alla rimozione. Che il pensiero di Marx fosse si possa chiamare dal punto di vista della filosofia della religione o della critica della religione agnostico, su questo si può avere qualche dubbio, per almeno per il pensiero marxista più maturo, quello non del giovane Marx ma del Capitale, dell'opera principale e delle sue, degli altri scritti, come il commento alla dodicesima tesi di Feuerbach, quindi il collegamento con il pensiero di Feuerbach, dove invece c'è una precisa teoria dell'origine della religione da una proiezione all'esterno di bisogni interni dell'uomo e quindi di sue istanze o bisogni concreti, inappagati o oppressi. Quindi c'è una certa teorizzazione, non c'è soltanto la rimozione del problema per via del prevalente interesse economico. È vero che il centro di interesse è economico, il pensiero di Marx, ma economico sociale, ma è altrettanto vero che sta scritto nel Capitale che la religione è un fenomeno dell'economia e quindi un sottoprodotto delle situazioni economiche distorte. Questa è una precisa teoria causa-effetto, non una precisa spiegazione, no? Semplicemente un agnosticismo. Se poi si può parlare dei meriti, tra virgolette, o dei lati positivi, degli effetti storici del pensiero marxista sulla Europa e sulla storia dell'Europa contemporanea e successiva, questo è un altro discorso che non ha a che fare direttamente con la religione, che comunque è stato fatto ed è legittimo fare, come critica del pensiero o della filosofia di Marx in tutti i suoi aspetti, sia diciamo quelli di tipo più apprezzabile sia quelli di tipo meno valido, come si fa di ogni altro sistema o pensiero filosofico, ma ripeto, questo non ha a che fare con la questione della critica della religione, ma in generale della valutazione critica del pensiero marxista in quanto tale. Che ci siano stati totalitarismi e diciamo fenomeni di imposizione con la violenza o di uso della violenza, quindi di fanatismo e di integralismo religioso all'interno della storia del cristianesimo, è un'altra cosa che va da sé, che diciamo è abbondantemente documentata, documentabile e che non è difendibile, non c'è bisogno di difenderla, non è certo compito della teologia di difenderlo, di giustificarlo. E saranno casomai i giudizi storici che si possono e si devono fare con i criteri della verità storica, ma non ha a che fare con il nostro discorso, e può essere quanto mai interessante, ma adesso non era nelle nostre intenzioni. Che l'illuminismo, in questo senso, come ha detto di essere, sia stato un movimento di liberazione dal cosiddetto oscurantismo medievale, questa è una cosa ormai culturalmente abbondantemente superata, abbondantemente non più sostenuta da nessuna seria riflessione storico filosofica sull'illuminismo. L'illuminismo, come tutti gli altri fenomeni storici, ha i suoi meriti e i suoi limiti, ma non si possono certo valutare sulla base dei suoi slogans con cui si è presentato sulla scena europea del proprio tempo. Va valutato per quello che è e anche per quello che non è, con i criteri della verifica che di solito si fa a tutti i fenomeni di pensiero, ma certamente è stata un'altra forma di fanatismo contrario a quello che intendeva combattere, e quindi, come tanti altri fenomeni storici, ha poi, diciamo, con buone intenzioni ricopiato i difetti che voleva diciamo correggere. Le prevaricazioni di uomini di chiesa nei confronti della scienza sono altrettanto storicamente documentate e famose, per non dire famigerate. Basta che pensiamo al caso Galilei, ma sapete benissimo che è stato anche questo abbondantemente preso e corretto. Si è addirittura detto di aver sbagliato. Quindi, voglio dire, anche questa è una di quelle cose su cui non è più il caso di fermarsi a prendere argomenti pro o contro la professione di fede, prima di tutto per i motivi che abbiamo detto ormai più volte, perché cioè i motivi della professione di fede si devono prendere non dalle scorrettezze e dagli errori compiuti dai cosiddetti credenti, ma dalle ragioni ragionevoli e credibili che si possono scoprire con l'indagine dell'intelligenza e con un uso corretto dell'intelligenza. Quindi non bisogna ricadere nel errore di prendere come motivazioni per la professione di fede o meno le scorrettezze e le prevaricazioni compiute dai sedicenti credenti. Del resto, le prevaricazioni compiute dagli uni non sono difendibili né giustificabili andando a cercare quelle degli altri. Per gli uni, per gli altri, vale la stessa cosa, no? Lo stesso giudizio della intelligenza e della ragionevolezza. Le mitologie antiche sono le forme più antiche, prefilosofiche, di teologia. Su questo è stato detto, è spiegato, è scritto un sacco di volte, e quindi è un'altra cosa arcinota, che i racconti, mitologie significano, c'è una parola che significa racconti, che contengono una spiegazione, che vogliono dare una spiegazione religiosa a dei fenomeni umani, storici, quindi che vogliono essere una forma di teologia primitiva, pre-filosofica, e questo è ormai chiarito, è chiarissimo per quanto riguarda quel mito che tu hai citato, ma anche tutti gli altri, tutti, nessuno escluso. Invece la questione della transostanziazione è tutta un'altra faccenda dalle mitologie, non è una mitologia, non è un racconto, non è una forma di teologia pre-filosofica, ma invece che prende la sua stessa terminologia dalla filosofia aristotelico tomistica, dal pensiero, cioè di Aristotele, integrato nel pensiero di San Tommaso, e del, soprattutto della cosiddetta scolastica, che è una forma di teologia diciamo dei secoli XVI, XVII, XVIII, che si rifà abbastanza impropriamente a San Tommaso o al pensiero di San Tommaso, perché rappresenta degli sviluppi che con San Tommaso poi non hanno molto a che fare. Ma la questione della transustanziazione è un'affermazione tipicamente teologica, una maniera di spiegare con una terminologia filosofica un fenomeno religioso come quello dei gesti e delle parole compiuti da Gesù durante la cena, probabilmente la cena pasquale, celebrata alla vigilia della sua morte. È una interpretazione dei termini usati da Gesù in termini, con terminologie filosofiche, quindi è una elaborazione e un'interpretazione filosofica di tipo tomista, diciamo scolastico più che tomista, perché si rifà all'epoca della scolastica, anche se la scolastica pretende di rifarsi spesso a San Tommaso, non sempre propriamente. Ma la cosa da chiarire è che è un'affermazione teologica che non ha niente a che fare con la chimica. Ed è un'affermazione che si riferisce non a ciò che compie il sacerdote, come hai detto tu, ma a ciò che compie anche Gesù e non il sacerdote. Quindi è una cosa da precisare accuratamente nei termini per non scambiare i fischi con i fiati. Ora, con la mitologia non ha niente a che fare, con la chimica non ha niente a che fare, ha a che fare con le parole. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi, questo è il mio sangue, sparso per voi, cioè i gesti e le parole di Gesù in quella famosa cena, elaborati o interpretati in termini aristotelico-tomistici, o meglio scolastici, usando la categoria di sostanza per dire che la parola e l'intervento di Gesù non può che essere non una parola vuota, ma una parola creatrice, efficace, cioè che fa quello che dice. Non dice qualcosa di puramente rituale, ma fa quello che dice precisamente perché chi parla non è il prete che celebra in rappresentanza di Cristo risorto, né un profeta o un uomo qualunque. Quindi la parola significa che quel pane che dal punto di vista chimico resta pane, quel vino che dal punto di vista chimico resta vino, invece sul piano antropologico, religioso, cioè della relazione di Gesù con noi e nostra con Gesù, avviene una trasformazione o una forma di metabolismo naturalmente religioso, di natura religiosa, ma non di natura chimico. No, non è una giustificazione, è una ripetizione in altri termini o una spiegazione in termini filosofici di che cosa significa questo mio corpo, questo mio
sangue. Però ci sono altre interpretazioni, tipo quelle dei protestanti, che ne danno una interpretazione diversa della stessa cosa.
So bene che ne danno una interpretazione diversa, ma appunto per correggere questa interpretazione è stato inventato questo termine ed è stato pensato, si è pensato bene di ricorrere ad una terminologia filosofica, proprio perché si era di fronte ad una interpretazione di quelle parole di carattere puramente rituale, simbolico, attivo. Da questo dato di fatto.
Esatto. Sì, da questo dato di fatto. Allora io mi chiedevo in che modo l'uomo manifesta questo senso religioso e qual è anche la sostanza, cioè che domande si pone quando in qualche modo cerca Dio.
Che domande si pone?
Come facciamo a dire che l'uomo si sta interrogando su Dio, no? Così alla ricerca di Dio.
Ma il fenomeno religioso per definizione mette in gioco la relazione con una entità, chiamiamola così, sovranaturale o sovrumana, perché la parola stessa religione significa relazione con, tra l'uomo e un altro polo, abbiamo detto, no? Significa una polarizzazione, una polarità con un altro interlocutore, con un tu, con un altra presenza o entità con cui ci si mette in relazione mediante la mediazione del rito o dei riti, delle parole quindi e dei gesti, che sono poi i mezzi con cui anche noi a livello umano antropologico delle relazioni interumane mettiamo in atto, esprimiamo le nostre relazioni. Nel fenomeno religioso si dia il nome di Dio a qualcosa che è effettivamente ciò che con l'intelligenza umana si può intravedere e valutare in qualche modo dell'identità di Dio, questo è un altro discorso, perché il pensiero umano, cioè razionale, la filosofia della visione, da sempre, da quando esiste, quindi dai suoi primordi, ha preso posizione nei confronti della prassi religiosa, facendo notare appunto che si dava il nome di Dio a cose che non erano Dio o non potevano essere Dio, o che si chiamava Dio qualcosa che invece non poteva corrispondere a ciò che il termine Dio si deve intendere intellettualmente parlando, ragionandoci un tantino sopra, cioè prendendone un tantino consapevolezza. Così tutte le critiche agli antropomorfismi, no, delle pratiche religiose e dei riti, o all'idolatria, per esempio, no? Nella Bibbia stessa, sono delle prese di posizione critiche proprio su questo, cioè se nella prassi religiosa si dia il nome di Dio a ciò che è veramente Dio, o invece si consideri come Dio e si dia il nome di Dio a qualcosa che invece è il prodotto dell'uomo. Famose le frasi della Bibbia a questo riguardo, no? Questo popolo che non raccoglie labbra. Le sue pratiche sono tradizioni di uomini e così via, no? Questo è un altro discorso. Senza dubbio il fenomeno religioso presenta nella sua realtà, nella sua praticità, nel suo modo di esprimersi storico, presenta tanti limiti e tanti lati criticabili nelle sue espressioni improprie o addirittura distorte. Già l'antico filosofo Zenone diceva che, con sarcasmo, che dicono che Dio abbia fatto l'uomo a sua immagine, ma in compenso l'uomo gli ha reso la pariglia, cioè ha fatto del presto altrettanto, cioè ha fatto Dio a sua immagine. Questa è una tipica critica filosofica delle espressioni palesemente improprie o inadeguate, appunto, se esaminate con l'intelligenza. La prassi religiosa, infatti, ha bisogno della teologia come coscienza critica dell'uso dell'intelligenza, come autocoscienza critica, perché altrimenti può benissimo andare macroscopicamente fuori strada, cioè chiamare Dio quello che invece è il prodotto degli interessi magari economici o sociali degli uomini. Quando si sono fatte le religioni di Stato, è evidente che ogni religione di Stato è un'alleanza, ogni alleanza tra trono ed altare è una forma di idolatria del potere politico. Ma non è solo questa, sono tante le forme di deformazione che la prassi religiosa ha assunto e può assumere fin dalle sue origini fino ai nostri giorni. Precisamente per questo una delle funzioni della teologia, come dicevamo nella prima lezione, è proprio quella di essere la coscienza critica della prassi religiosa. Non so se questo che vuol dire è vedato più riferito ad altro. Va bene. Ci sono altre cose da riprendere? Anche su quello che ho detto,
Però è anche vero che dagli origini dell'uomo, l'uomo c'è stato 200.000 anni, perché era un sistema così male. E quindi, cioè, per quei 200.000 anni, gli uomini hanno avuto tutti universalmente la stessa religione.
Ma anche oggi noi siamo vittime di culture dominanti di cui siamo tributari senza neanche alzare un dito. Non è una novità, ma questo non ha a che fare con il discorso, questo ha a che fare con le debolezze e le fragilità e le incongruenze umane, ma non con il discorso che dicevamo della persistenza del fenomeno religioso come individuo.
È anche vero che il fenomeno religioso persiste anche per la nostra, è naturale, no? Che nessuno può provare la negazione di Dio, quello che dice di Dio la prima volta, no? Cioè, e quindi la sensibilità religiosa è destinata a convivere costantemente con la insensibilità religiosa. Quello che a me sembra di notare come costanza, come regolarità, e alcuni passi della Bibbia mi sembrano che lo testimoniano, è che è tendenzialmente religioso l'uomo che è cosciente della propria fragilità, mentre è tendenzialmente agnostico l'uomo che è ubriaco della propria potenza. E quindi a seconda della capacità dell'uomo in porti rispetto alle proprie capacità e alla propria fragilità, no? C'è questa convivenza o meno con,
diciamo, la propria identità, che è un'identità che comprende la fragilità ma anche la nobiltà, una nobiltà non meno grande e non meno profonda o documentabile della debolezza, della fragilità. Senza dubbio, essendo uno dei due poli del rapporto o della relazione che si chiama religiose, religiosa o religione, essendo l'uomo uno dei due, come si dice, poli, dei due che intervengono, chiaramente la sua più o meno grande consapevolezza, la sua più o meno grande rettitudine o ignoranza, la sua più o meno grande dignità o indegnità, e influisce sulla qualità del rapporto, ovviamente, perché è uno dei due che lo compongono. Nulla di strano, non potrebbe essere diversamente da così, appunto perché si tratta di una relazione in cui l'uomo ha un ruolo, diciamo, che è parte integrante della relazione stessa, no? Che la costituisce, che è costitutivo della relazione stessa e del modo come si presenta e si realizza questa relazione stessa. Vogliamo andare avanti? Andiamo avanti allora. E abbiamo detto che l'altra volta di questo tema, l'uomo alla ricerca di Dio o la teologia razionale, razionalmente fattibile, razionalmente possibile, avevamo svolto solo la parte, diciamo, avevamo fatto solo delle affermazioni indirette. Adesso sulla teologia razionale o sull'uomo alla ricerca di Dio vogliamo fare qualche considerazione invece più non indiretta ma più diretta, più strettamente affermativa invece che derivante da indizi o affermazioni negative a proposito di fenomeni storici attinenti. Ora, dicevamo, avevamo già accennato quando dicevamo che cos'è la teologia, nel significato stesso della parola, che è composta di due termini, uno dei quali è il famoso logos, la parola greca con cui si indica l'intelligenza, la ratio latina, la ragionevolezza, e quindi la natura, o meglio la struttura dell'intelligenza umana come dinamismo di conoscenza senza sosta, come un impulso a domandare e a ricercare senza limiti intrinseci o immanenti. Abbiamo citato quella famosa frase di Tommaso: intellectus est quod amodo omnia, cioè è un'apertura conoscitiva a 360 gradi. Ora, è questa natura dell'intelligenza umana come incessante istanza di ricerca a 360 gradi, o come fabbrica dei perché, per dirla con parole più povere, e cioè come un incessante, un continuo domandare, interrogarsi, come un'inarrestabile domanda di senso. Questa identità, questa natura, questa struttura dell'intelligenza umana come tale rende l'intelligenza umana capace di concepire l'ipotesi di Dio. Capace di attingere l'assolutamente altro da sé, o come si dice il, con un termine tecnico della filosofia, il trascendente, ciò che trascende, cioè supera la umanità o la identità umana stessa, capace, rende l'intelligenza umana dunque capace di discutere, logos significa appunto questo, discutere anche la questione, tutte le questioni che si possono, tutti i perché che si possono porre, ma anche la questione più borderline, come si dice oggi in linguaggio moderno, che prende spesso le parole dall'inglese, la questione più borderline o di frontiera. Border vuol dire appunto frontiera, che ci sia per l'intelligenza umana la questione di quello che vi ho già detto il filosofo Italo Mancini chiamava l'oggetto immenso, utilizzando il termine comune della conoscenza, e cioè la parola oggetto di conoscenza, con l'aggettivo immenso, per dire appunto ciò che non è misurabile, ciò che sta al di là del misurabile. Oggi si preferisce dire, invece che la questione dell'oggetto immenso, la questione del mistero, parola di origine greca, anche questa, che indica nell'uso filosofico del termine quel terreno di conoscenza che sta al di là, che sta oltre il dimostrabile, oltre lo sperimentale, oltre la matematica, oltre la stessa filosofia, e che si chiama appunto anche, vi ho già detto col termine tecnico, la trascendenza. Se è vero che intellectus est quod amodo omnia, cioè che l'intelligenza è in qualche modo capace di conoscere tutto, allora l'uomo è, dice ancora Tommaso, capax dei, cioè capace di Dio. Capace vuol dire capace di concepire, aperto all'ipotesi Dio, o come ha scritto Pascal, allora l'uomo è più grande dell'uomo perché l'intelligenza umana ha questa eccedenza o prospicienza ulteriore a se stessa, e allora la ricerca su Dio, teologia razionale o, come abbiamo detto, un discorso su Dio, la ricerca su Dio è plausibile, è ragionevole, è ragionevolmente possibile e fattibile. Allora si può parlare di una teologia razionale o di un fare teologia, della possibilità di fare teologia anche con la sola nostra attrezzatura intellettuale, appunto perché l'uomo, per via della sua intelligenza, della sua facoltà conoscitiva così fatta, come abbiamo detto, è attrezzato, se è così, è attrezzato per andare alla ricerca di Dio. A questo proposito vi leggo due righe del libro che vi ho già citato l'altra volta, questo libro di Hans Küng, Quello che io credo, intitolato, una pagina 157, dice che ci sono delle, che le scienze naturali in genere, se vogliono rimanere fedeli ai loro metodi, non possono superare l'orizzonte dell'esperienza. Ci sono esperienze invece della vita di noi esseri umani che si sottraggono alla possibilità di conoscenza con gli strumenti sperimentali delle scienze naturali. Esistono, cioè, nel modo come è fatta la stessa intelligenza umana, esistono delle possibilità di trascendere, di superare il mondo dell'esperienza sensoriale, o come si dice con un termine filosofico, empirica, che sono ragionevolmente possibili e fattibili, sono vie di accesso alla trascendenza, ad una realtà oltre quello che è raggiungibile con gli strumenti della sperimentazione, e di nuovo con un'altra terminologia filosofica, esistono delle vie di accesso alla realtà meta-empirica, che vuol dire appunto oltre la sensorialità, esistono delle vie di accesso al grande mistero della realtà che noi chiamiamo Dio. Vie di accesso, si ripete, non prove, ma indizi, cioè indicazioni, come stimoli a riflettere, a intravedere, a intuire, che è un'altra parola di intus legere, che è il nome latino dell'intelligenza. Ora, queste vie di cui si parla, che sono possibili, queste vie di accesso alla trascendenza, che sono ragionevolmente possibili, sono una, per esempio, quella che si chiama abitualmente la via della logica o della catena dei perché, che è caratteristica della conoscenza umana, del chiedersi sempre, ulteriormente, incessantemente il perché. La catena dei perché ha bisogno, cioè delle domande, ha bisogno, logicamente, di una risposta, di un approdo, perché altrimenti la catena dei perché sarebbe una trottola impazzita che gira su se stessa in modo infinito, indefinito, come l'insetto che sbatte continuamente contro il vetro perché pensa che non ci sia un ostacolo, perché il vetro è trasparente. Sarebbe dunque un qualcosa di insensato, di assurdo, di impensabile, di assurdo vuol dire appunto irragionevole. Mi ricordo ancora quando da giovane prete facevo il catechismo, so che qui nell'elementare di Nuova Vestria, che a quei tempi era previsto che si facesse catechismo, non insegnamento della religione, nelle scuole. E mi ricordo una classe bambini terza, che adesso saranno tutti sposati, che sulla traccia del testo del catechismo eravamo andati a finire in questa famosa questione di Dio, in questa famosa catena dei perché. E mi ricordo una bambina di terza che appunto, risalendo all'indietro, da dove vieni, tu sei la figlia dei tuoi genitori, gli altri genitori, alla fine si diceva nel discorso catechistico, come dice la Bibbia, si arriva alla prima generazione umana e al fatto che la prima generazione umana non si può più spiegare con un'altra generazione umana, bisogna risalire al creatore. E questa bambina, che come tutti i bambini era estremamente logica, rigorosa, perché i bambini hanno l'intelligenza e la adoperano, giustamente è arrivato a questo punto, mi diceva: ma è Dio chi l'ha fatto? Applicando di nuovo il meccanismo che avevamo applicato fino a quel momento, perché appunto la catena dei perché, se si continua al infinito, è un procedimento senza senso, senza, cioè, il fenomeno della trottola impazzita, no? Che non si ferma più, gira sempre su se stessa e non approda. Quindi la catena dei perché, proprio perché la catena dei perché, proprio cioè perché la ricerca della causa, bisogna che abbia una risposta, cioè bisogna che approdi ad una causa perché sia possibile la catena dei perché, altrimenti non è possibile e si distrugge da se stessa, cioè diventa impazzita o insensata. Questo è il motivo per cui si racconta che il filosofo latino Cicerone abbia lasciato scritto nelle sue lettere, nelle sue riflessioni, nei suoi pensieri, quella famosa frase: causa, causarum, miserere mei, che è una preghiera filosofica. Causa delle cause, diremmo noi oggi se ci sei, abbi pietà di me. L'approdare a una causa delle cause, o una causa con la C maiuscola, o a una risposta alla catena dei perché, è un'esigenza della logica, che si chiama, quindi dalla struttura dell'intelligenza umana, che si chiama il principio di causalità. Cioè il fatto che l'intelligenza umana non è capace di concepire nulla senza una causa. Ora, ben inteso, approdare a un principio di causalità, come aveva già fatto notare Kant nella sua critica, nel suo libro intitolato Critica della ragion pura, e non è approdare necessariamente a Dio, è approdare ad un principio. Egli sapeva bene che Dio, per definizione, non si può semplicemente ridurre ad un principio. E da qui si vede che queste sono delle vie, delle indicazioni, come leggevamo prima nella pagina del teologo che vi ho letto, e non delle maniere di raggiungere e di in qualche modo mettere le mani su Dio. Abbiamo già detto che la definizione stessa di Dio esclude che ci si possa mettere le mani, che ci se ne possa appropriare. Una maniera più concreta di intravedere questa via della ricerca di Dio con l'intelligenza è l'interrogarsi sull'origine dell'universo, cioè l'andare a portare la questione del perché alla borderline, alla frontiera della cosiddetta astrofisica. Interrogarsi sull'origine dell'universo è portare l'interrogativo sulla frontiera dell'universo o del multiverso, come dicono i sostenitori di un'espansione continua dell'universo. È la via della ricerca, dicevo, sulla borderline dell'astrofisica. Con un lavoro e uno studio di decenni, molto complicato e molto sofisticato, gli astrofisici sono arrivati a stabilire con la precisione di un orologiaio svizzero che 13,7 miliardi di anni fa tutto ha avuto origine dal cosiddetto Big Bang, che vuol dire il grande boom, il grande botto nello slang americano, nell'inglese americano, o verosia da una esplosione cosmica i cui effetti potrebbero non essere ancora terminati, da qui la teoria di coloro che sostengono la espansione continua dell'universo. Ma portare l'interrogativo su questa frontiera, l'interrogativo dell'intelligenza umana, cioè di domandarsi perché, al di là dunque di quel momento fatidico, il momento T o l'istante zero, come lo chiamano, gli astrofisici non possono andare con i loro mezzi, non possono che fermarsi qui. Prendiamo un'altra citazione da questo libro. L'esplosione primordiale è un confine insuperabile, borderline, per la conoscenza astrofisica. Sulla sua causa la fisica non è riuscita fino ad oggi a dire la minima cosa, e per questo non ha potuto nemmeno spiegare da dove hanno origine le costanti naturali che si rivelano nell'universo. Le scienze naturali non hanno la competenza per spingersi oltre l'orizzonte dell'esperienza e perciò non possono dare una risposta all'interrogativo fondamentale dell'uomo che riguarda l'origine dell'universo. Ma la fisica non ha nemmeno la competenza di liquidare questo interrogativo come privo di senso, come da non farsi. dare una risposta all'interrogativo sull'origine del cosmo. Tocca alla filosofia e con lei alla religione, che già dai tempi dei pensatori più antichi, i cosiddetti filosofi presocratici, è stata in cerca del principio originario della realtà, di una realtà come quella cosmica. Ma il non potere andare al di là, appunto, di quel momento fatidico, se non è possibile all'astrofisica, fermarsi qui all'intelligenza umana, a questa fabbrica dei perché, non basta. Rimane l'interrogativo sul prima e sul perché. E dare la risposta che non c'è risposta non è una risposta. Dare la risposta del caso è una non spiegazione, non una spiegazione, è negare la legittimità di questo interrogativo, è negare l'istanza intellettuale secondo la quale dal nulla non può che venire il nulla. La risposta che un agente intelligente ha programmato e causato il Big Bang è invece ragionevole, anche se impenetrabile, indescrivibile, indimostrabile, appunto perché indimostrabile, perché al di sopra e al di là di tutto quello che ne è venuto fuori. Che senso ha il tutto, dice ancora questo teologo, da dove viene? Dal nulla? Il nulla può forse spiegare qualcosa? E la nostra ragione si può dire soddisfatta di una simile spiegazione? L'unica alternativa che mi si presenta è la seguente: il tutto, tedesco Dasein, noi tradurremmo l'universo, deriva da quel fondamento dei fondamenti che noi chiamiamo appunto Dio. All'inizio di tutte le cose c'è Dio. Non esistenza, all'inizio del passaggio dalla non esistenza all'esistenza, c'è un grande ordinatore. È il cosiddetto orologiaio del cosmo, famosa espressione già molte volte usata dai filosofi, o comunque lo si voglia chiamare. L'unica spiegazione ragionevole, cioè esigita dalla nostra intelligenza. Anche qui, come si vede, è un'indicazione, non è una dimostrazione non è una metterci una occupazione o metterci le mani sopra. E quindi torniamo al discorso che esistono delle indicazioni, delle vie. Una seconda via di concretizzazione, una seconda via indiziale di concretizzazione di questa istanza intellettuale della ricerca intellettuale e della ipotesi di Dio, di accesso all'ipotesi di Dio, è quella del portare l'interrogativo tipico dell'intelligenza umana alla frontiera, questa volta, della biologia molecolare, e cioè quella dell'interrogativo sull'origine della vita. Un'evoluzione mirata o culminante all'uomo è un dato di fatto per le scienze biologico-molecolari. È stato tutto un caso, una simile complessa evoluzione? Ricorrere al caso, di nuovo, non è un vuoto di esplicazione? È ovvio, anzi è inevitabile chiedersi se questo enorme sviluppo non abbia seguito, come ho sentito dire dall'astronomo reale Martin Rees, direttore del Trinity College di Cambridge, è ovvio, dice questo astronomo, che questo enorme sviluppo, è inevitabile chiedersi se questo enorme sviluppo non debba far capo a una ricetta molto speciale. Una sorta di legge superiore che sta dietro o sopra tutte le sintonie, le costanti e le leggi dell'evoluzione. Questa ricetta superiore alcuni la chiamano, questa superlegge la chiamano il principio antropico. Ora, la biologia molecolare è in grado di arrivare di nuovo fin qui, per esempio fino a dire che si ha l'impressione che una cosa così complessa, un enorme sviluppo di questo genere, richieda all'inizio una ricetta molto speciale. Tutte queste combinazioni, cioè, non possono essere avvenute a caso. Le scienze naturali, biologia molecolare evolutiva, si dimostra evidentemente incapace di dare una motivazione a questa legge, meta legge naturale a questo cosiddetto principio antropico, a questa ricetta molto speciale. La risposta alla domanda, all'interrogativo su questo, che concerne un super principio trascendente e allo stesso tempo immanente, che va oltre ogni tipo di esperienza empirica, ma che bisogna che ci sia, che è, come dire, implicitamente necessario, non è più di competenza delle scienze naturali, cioè non è dimostrabile. A questo punto però si comprende altrettanto quanto sarebbe sciocca la conclusione opposta, ovvero che da questo grandioso processo di sviluppo si evince, si possa evincere o dedurre che va da sé, che non può esistere nessun agente che abbia pensato o confezionato la ricetta. Una specificazione di questo interrogativo, mi accorgo che il tempo è volato, concludo, una specificazione di questo interrogativo è anche quella che nasce dalla paleantropologia, cioè la sua applicazione paleantropologica, che vuol dire all'origine dell'uomo, che pure è oggi abbastanza comunemente declinata in chiave evoluzionistica o evolutiva. L'origine dell'uomo, questo mammifero superiore capace di pensare, non dalla scimmia, come spesso nel polverone della polemica ci si lascia sfuggire in modo semplicistico, ma da una complessa trasformazione di una branchia, cioè di un tipo di scimmie, i cosiddetti primati, che progressivamente si è messa a fare cambiamenti qualitativi tali, che si chiamano il processo di ominizzazione, e che alla fine hanno avuto come risultato il cosiddetto Homo sapiens sapiens, la specie umana. Anche qui l'intelligenza umana non si può accontentare di una non spiegazione come quella che tutto è avvenuto per caso. Si è detto che Darwin ha insegnato così, abbiamo già letto un brano di una sua lettera l'altra volta, dove egli dice che non pensava assolutamente in questi termini. E quindi ancora una volta si pone il problema che non è dimostrabile, ma è ragionevolmente pensabile che tutto questo sia stato messo in moto, debba essere stato messo in moto, soprattutto i cambiamenti quantitativi siano stati messi in moto da un input che non è immanente ai fenomeni biologici e ai condizionamenti ambientali. Ancora una volta, cioè, l'intelligenza umana attraverso l'indagine su quest'altra frontiera intravede, può indicare un indizio importante, perché appunto il più non viene dal meno, in base appunto a questa struttura dell'intelligenza umana, per cui afferma, sente, non può concepire che il più possa venire dal meno, si intravede di nuovo indizialmente un'indicazione nella direzione di quello che nella filosofia della religione e nella teologia vera e propria si chiama Dio. Punto a capo. Tempo è volato stasera perché abbiamo cominciato un po' più tardi. Allora, di nuovo ci ripensiamo e proseguiamo possibilmente interagendo la prossima volta.
Io direi che a questo punto potrebbe essere anche ragionevole e accettabile una posizione agnostica di sospensione di giudizio di fronte. Non conosco abbastanza, non esprimo un giudizio definitivo, non vado a cercare spiegazioni, io non riesco.
Cioè, rinuncio alla spiegazione.
No, rinuncio, attendo, perché il agnosticismo secondo me può essere anche una posizione un po' più dinamica di come forse viene definita, no? Così statica, così definitiva, non di essere giunti a una conclusione, ma di aspettare di arrivare ad una conclusione. Agnostico vuol dire che non conosce, no? Non conosco abbastanza per arrivare ad esprimere, no? A trovare la soluzione finale, la conclusione a questo problema. Sostengo temporaneamente il mio giudizio, non è detto che io eluda il problema o divento indifferente, no? Perché alla termine agnosticismo spesso è un significato estensivo, quello di indifferenza o di rimozione del problema. In realtà il significato letterale del termine è proprio
etimologico del termine, vuol dire
quindi non conosco,
riconosco di non conoscere.
Ma sono molto intelligente perché riconosco di non conoscere e non vado a esprimere un giudizio, una valutazione su ciò che non conosco. Sostengo il giudizio, attendo, non detto per questo che io, no? Cioè è chiaro che sono comprensibili tutte le posizioni, posso volere per forza una risposta, diciamo così, immediata, come invece posso avere un'intelligenza che mi dice io non conosco abbastanza, attendo, aspetto, perché come sono arrivato fin qui forse posso arrivare anche più avanti e non mi sento di esprimere un giudizio. Scusi, mi è venuta proprio.
No, non c'è niente da scusare. Questa questo dell'indicazione, attenzione, questo dell'indicazione non è un giudizio, è un'indicazione, è dire io riconosco che non conosco di più di questo con i mezzi, diciamo, dell'indagine paleantropologica, dell'indagine biologica, riconosco che questo è vero, di non, però dico riconoscere che non posso andare più in là di qui e riconoscere che tuttavia la mia intelligenza continua a non darmi
la mia intelligenza
a fare l'istanza sì, deve fermarsi, nel senso che non può procedere con quel tipo di conoscenza, ma non può fermarsi sul tipo di domanda, cioè sull'istanza intellettuale, perché questo vorrebbe dire, rimane una domanda, come dire, sospesa o come la vogliamo chiamare, a cui occorre dare, si attende che si dia una risposta, l'intelligenza si attende che si dia una risposta, ma che si riconosce che una risposta di tipo apodittico, appunto poter fare un giudizio, non è possibile, è possibile soltanto invece fare un'ipotesi, un'indicazione.
Posso anche non poter fare ipotesi, no?
Beh, se ci voglio rinunciare, sì,
no,
ma non perché la mia, non perché la mia intelligenza non me lo chieda, non posso negare,
no, certo,
che me lo chiede.
Però queste domande rimangono senza risposta.
Benissimo, allora io fermo.
Sono per forza obbligato per guardare ipotesi.
Sì, io ho.
Fino al mio bisogno di una risposta, perché allora questo è veramente, no?
Non
la soddisfazione di un bisogno che io ho di dare una risposta.
Sì, il bisogno di dare una risposta è l'intelligenza. Che io l'intelligenza, quando vedo che è arrivata una frontiera, dico oltre di qui non posso andare, questo è un intervento che posso fare io sulla mia intelligenza, ma resta che la mia intelligenza per sua natura chiede, interroga, punto di domanda, cioè
no, andare oltre l'intelligenza
per andare a dare una risposta del tipo adesione o relazione, mettersi in relazione con una polarità diversa da me, certo, qui bisogna fare un salto che non è solo l'intelligenza, ma intravedere che questo certo, si può anche non riuscire, si può non volere, si può intravedere che è possibile,
quindi la posizione
si può decidere di non farlo.
È una posizione estremamente fluida, suscettibile di un sacco di sbocchi, no? Molto diversi, cioè sono agnostico intanto che non do risposta a questa domanda, non sono in attesa, posso dare una risposta, un'altra, no?
Se per agnostico intendiamo questo, che ripeto è il significato etimologico, ma di solito si usa in storia della filosofia questo termine, diciamo in modo tecnico, allora è un altro discorso. Però è vero, etimologicamente può significare anche la posizione, semplicemente di essere arrivati a una frontiera. Rimane che a questa frontiera non cessa l'istanza, diciamo, intellettuale. E poi nessuno ci può costringere a andare oltre l'istante intellettuale, cioè a quella che è non solo una risposta ragionevole che si può pensare possibile o ipotizzare come ragionevole, ma fare il salto che lei, se capisco bene, intende è il di più dell'intelligenza. Non è semplicemente chiedere o vedere o intravedere, ma è scegliere o giudicare, che quando si è giudicato ne viene di conseguenza che ci vogliono delle scelte, oppure si riconosce che ci si sottrae ad una scelta.
Ma anche per ipotizzare qualcosa di ragionevole, no? Comunque con
l'intelligenza non è un'adesione, l'adesione è della volontà e della libertà, l'intelligenza è un'istanza che domanda, punto, è una energia di ricerca, è una spinta di conoscenza, basta, non è un'adesione.
Però di fronte a quello che io non posso, no? Capire con l'intelligenza, mi fermo.
È chiaro, se non posso capire con l'intelligenza, nel senso di emettere un giudizio, è una cosa, se invece per capire intendo che posso intravedere che al di là di quella frontiera c'è ancora un terreno da scoprire, questo sì, perché non posso impedire alla mia intelligenza di vedere. Questo è l'intelligenza. il resto è un salto che significa muoversi, significa andare, significa varcare, un fare un passo, che questo è l'adesione, questo è opera della volontà o della libertà, più che dell'intelligenza. Bene, buonanotte a tutti.